Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore.
Gloria a te, oh
Cristo.
L'Evangelista Marco ci descrive anche l'itinerario che Gesù fa. Egli esce di nuovo lungo il mare di Galilea. È breve il tragitto dalla casa di Pietro al mare, c'è poco, c'è poco. E questa nota ci fa sentire l'amore per il Signore, per la natura. Egli sceglie sempre luoghi particolari per sé. E sono luoghi anche di accoglienza, perché va in un posto che tutta la folla possa venire a lui ed egli insegna loro. Non sceglie posti scomodi, posti proprio adatti per accogliere la folla che viene e per dare così l'annuncio della parola, in modo che tutti la possano sentire senza essere disagiati nell'ascolto di essa. Poi, dopo aver insegnato, Gesù torna in Cafarnao e passa vicino al banco delle imposte. Vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse: segui. Lo vide. Certamente ha visto tutti gli altri anche, ma vide lui. Cioè, vide Levi dentro di sé. Cioè, Levi si sentì attraversato dallo sguardo di Gesù, che gli toccò l'intimo. E toccò il profondo di se stesso. C'è un colloquio interiore di Gesù con Levi, che Levi sta facendo con lui, che si formula semplicemente una parola: sì. Levi è disposto già a seguire Gesù e si alza e lo segue. Abbandona immediatamente il banco delle imposte, non finisce nemmeno il contare, forse lascia l'operazione sospesa, come hanno lasciato l'operazione sospesa i pescatori lungo il lago. Cioè, il Signore interviene inopportunamente nella vita degli uomini, quando vuole, come vuole. Non si può dire a lui: aspetta. Lui viene, chiama. Quindi ognuno di noi deve essere sempre pronto, con l'orecchio teso a lui che chiama. vedo che appunto non c'è né orario né momento che siano propizi alla chiamata. Lui la fa immediatamente, come vuole lui, quando e dove. Poi sono tante le chiamate che il Signore fa, non dobbiamo pensare solo a una chiamata, la seguirà a diversi gradi che si susseguono lungo la vita, fino all'ultimo, quello di Pietro, quando sul lago di Tiberiade, proprio qui, su questo lago, non a Caparno, ma adesso a Tabucca, quel luogo che oggi è la piccola chiesa del primato, lì lo chiama la seguita, che è quella del martirio. Quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Disse questo indicando con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. Poi gli disse: seguimi. Quindi sono varie le chiamate che il Signore fa nella vita nostra, e di diversa natura sono queste chiamate, e tu non sai che significato esse abbiano. Lo capisci nel momento che ti chiama, quando e come ti chiama. Poi Levi, dalla gioia che ha di essere alla seguita di Gesù, fa un pranzo a lui nella sua casa. E a questo pranzo vengono pubblicati i peccatori e i suoi discepoli, e sono tutti insieme. Ora, questo pranzo lo si vedeva da fuori, non dobbiamo pensare alle case chiuse nostre, perché spesso erano, era direi nell'atrio della casa, nel luogo aperto, per cui dalla porta, la strada si vedeva, come anche ci darà la parabola di Lazzaro, era messo alla porta, cioè la porta esterna, e da lì vedeva la mensa del ricco che era imbandita appunto nel cortile della casa. Quindi in questi scribi dei farisei lo vedono. Vedono Gesù e i suoi discepoli mescolati con i pubblicani e i peccatori e pongono la domanda: perché mangi e bevi insieme ai pubblicani e ai peccatori? Quindi di conseguenza anche voi. Quindi la responsabilità che voi mangiate con pubblicani e peccatori è sua, perché lui ha fatto questa scelta. E chiedono ragione di questa scelta. E Gesù dà la risposta: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora dobbiamo chiederci: chi è sano? Forse che il Signore ha trovato uno che è sano? Cioè, sia discepoli che pubblicani e peccatori possono stare benissimo insieme. Perché chi è sano? Sono forse sani i suoi discepoli? Sono forse sani gli scribi dei farisei? L'unico sano è lui, è il medico. Quindi non c'è una possibilità che ci sia una salute che non sia curabile da Gesù. Non c'è una situazione umana che non abbia bisogno di lui come medico. Quindi il fatto che lui stesso, che i suoi discepoli mangino fianco a fianco con pubblicani e peccatori, sta proprio a indicare lo stato di partenza in cui tutti siamo. Siamo tutti ammalati, che abbiamo bisogno di lui come medico. Per cui questa parola è proprio rivolta agli scribi dei farisei. Cioè, voi vi separate, fariseo vuol dire separato. Ma nell'atto in cui vi separate, perché dite che voi siete giusti, in realtà vi separate come malati, come peccatori, e vi separate dal medico. Quindi siete condannati a morire nella vostra malattia. Questa è la risposta che il Signore dà loro. Quindi è un rovesciamento che lui fa. Per cui la rabbia che poi hanno gli scribi, hanno i farisei, hanno i capi del popolo, è di doversi sempre sentire quello che non vogliono sentirsi dire, che sono dei peccatori. E quindi non hanno pace in sé, non sentono in sé di essere sanati. Cioè, fondando la loro giustizia, come dirà l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, sulle proprie opere, ponendo questa giustizia come la giustizia che salva, creano un'esclusione della possibilità di essere salvati. E quindi esasperano le opere al punto tale da pensare di essere meritori davanti a Dio, cioè di avere dei meriti capaci di poterli salvare. Io non sono come gli altri uomini. Questa è la coscienza del fariseo. Io digiuno due volte alla settimana. Digiuno due volte alla settimana. Ma è bravo quell'uomo. È vero. Non sono adultero, ladro, è vero, è così, è un fariseo onesto. Pago la decima di quello che acquisto per timore che colui che vende non l'abbia pagata, la pago io per lui. Quindi fa delle opere in più di quelle che a me c'è che scrive. Eppure non è giustificato. È terribile questo, lo capite bene, no? Cioè, è quel povero uomo che è un pubblicano, uno di questi, che si batte il petto, che dice, abbi pietà di me, il peccatore. Sapete, più di me di peccatore non ce n'è un altro. Dice proprio nel testo greco, mette l'articolo, il peccatore. Quindi si sente veramente unico nel suo peccato, per cui sente l'incapacità di fare propositi. Zaccheo Gerico li farà i propositi. Metà dei beni ai poveri, se ho defraudato qualcuno li restituisco sette volte tanto. Nella parabola non fa nemmeno il proposito, proprio sente l'assoluta impotenza di fronte al suo essere peccatore ed è giustificato. Arrivare a questo punto di radicalizzazione della nostra coscienza è un cammino spirituale. Non è immediato, non si basa su un proposito. Perché il fariseo in noi c'è in tutti noi. Vogliamo essere e apparire giusti agli occhi degli uomini. Chi di noi vuole essere un peccatore e additato come nessuno di noi lo vuole essere. Io lo dico a me che sono peccatore, se me lo dice un altro diverso. E avere la coscienza di esserlo in profondità, per cui tutte le nostre opere di giustizia, dice il profeta Isaia, sono un bagno immondo ai tuoi occhi. Cioè, lo guardi con ribrezzo, è sporco. Quindi tu compi il bene e l'occhio di Dio dice che roba. Sì, carissimo, è scritto così nella profezia. Io non riesco a fare niente che veramente intrinsecamente Dio possa gradire. Niente. Cioè, sono in una condizione tale da essere paralizzato nel mio agire. Non posso fare bene. essere così paralizzati in tutto nella vita spirituale, non essere capaci di fare bene, per cui faccio una buona azione e dico, l'esame e dico, guarda quanto amore proprio che c'è di quell'azione, quanto senso di me, quanto ho voluto far vedere all'altro che io sono buono, eccetera, eccetera. È un disastro la nostra situazione spirituale. Per cui arrivare a questo punto di coscienza e non disperare, ma al contrario, credere contro se stessi in Lui, in modo tale che Lui sia la ragione del mio vivere e non sia più io la ragione di me, del mio vivere, è questa la fede che salva. Io non ho ragione se non in Lui. Toglietemi Cristo e io sono uno straccio, non valgo niente. Questa è la situazione della nostra redenzione. Ora voi capite che arrivare a questa unione così intima con Lui e sentire che il medico ci sana continuamente con la sua parola, con questo sacramento dell'Eucaristia, col sacramento della riconciliazione, proprio sana in continuazione, lava la sua Chiesa, la santifica, la rende senza macchie, senza ruga, al suo cospetto, in continuazione. È un flusso di vita che vi trasmette sempre in continuazione, per cui non posso guardare al mio io e dire oh come sei bello, perché la bellezza è la sua in me, non è la mia, è la sua. Arrivare a questo, carissimi, è arrivare veramente alla giustizia che sa, perché è la sua giustizia in noi che ci salva. Quindi voi capite che appunto a quel punto chi sono io? Chi è un ladro, un assassino, un adultero? E anche prendete i peccati peggiori di fronte a me. Siamo uguali. Siamo. Per cui le vere divisioni nascono qui, quando l'uomo si giustifica, o per un'etica sociale che gli segue, o per una ricchezza che lo rende capace di un certo tenore di vita per cui si trova il cappello davanti a lui, o per anche una certa ascesi per cui compie opere come il fariseo, così per cui si sente una persona onesta, capace, che ha fatto del bene, per cui si può presentare a Dio presentando tutte le sue opere buone, che saranno segnate dopo la sua morte lapide, questo è merito di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera. Che volete, carissimi? Gesù giudica. Io non giudico, ma so che se vado fino in fondo nel suo Vangelo, tra un pubblicano e me non c'è nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza. Tutti abbiamo bisogno del medico, di questo Signore e Salvatore. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma dove sono questi giusti che lui può chiamare? Non ci sono. Sono venuto a chiamare i peccatori, perché ci sono. Per rendere i giusti. Questa è la parola. Quindi, il bene che facciamo con la destra nascondiamolo con la sinistra, chiedendo a Dio che lo gradisca per il suo amore, per il suo figlio. E se qualcuno ci badasse di quel bene, sprofondiamo nel rossore, perché è Lui che fa il bene, non siamo noi. Ecco, ma questo ci porta a una gioia grande, che Gesù ci sente, ci chiama, a renderci partecipi del suo stesso bene. E più ci svuotiamo di noi, più ci svuotiamo di sé. Più noi ci ritiriamo, più Lui avanza, più noi ci nascondiamo, più Lui ci assorbe in sé. Più noi offriamo questa nostra povera esistenza, il nostro corpo a Lui, più Lui ne fa lo strumento del suo amore. Andate a chiedere a tutti i santi e a tutte le sante. Andate a chiedere, ditemi un po', siete voi che avete fatto tutto quello che avete fatto per essere un momento? No, assolutamente. Noi abbiamo sempre avuto coscienza che eravamo dei peccatori della peggiore specie. E più Lui veniva in noi, più noi ci ritiravamo spaventati dalla sua giustizia, dal suo amore e dal nostro come dice Pietro al Signore dopo la pesca miracolosa al capitolo 5 di Luca: Signore, esci da me, che sono un uomo peccatore. Questa è la coscienza della santità. È semplice, è spoglia, è essenziale la coscienza della santità, che si nasconde sempre nella coscienza di essere.